Da questa settimana, una volta ogni 7 giorni, noi vi portiamo a casa la rivisitazione di quella che è stata quella maledetta estate del 2006, facendovi innanzitutto ricordare cosa è successo per chi se lo fosse dimenticato, portandolo a conoscenza di chi non ne sa assolutamente niente e soprattutto attualizzandolo con quello che purtroppo stiamo nuovamente vivendo oggi. Lo facciamo grazie a Nicola Penta. Ciao Nicola, bentornato.
Ciao, ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Ecco. Allora, mentre attendiamo il weekend di campo con Juve Monza e poi il lunedì dove tutti ci stanno spiegando, arriveranno le famose motivazioni di questi punti combinati alla Juventus, noi riviviamo il passato perché purtroppo stanno affiorando delle cose abbastanza simili di cui dopo parleremo, e lo facciamo con la famosa doppia partita, cioè quella tra Fiorentina e Bologna, quando ci fu il famoso teorema, ricordano tutti, delle ammonizioni mirate, per cui ci si approccia a quella partita con dei giocatori del Bologna diffidati che secondo l'accusa poi furono squalificati proprio perché dopo si giocava a Bologna-Juventus. Prima di ascoltare la telefonata che porta a Fiorentina-Bologna, diamo un attimo una piccola infarinatura di cosa succede in quel momento, Nicola.
Allora, praticamente in quel momento stiamo parlando appunto del dicembre del 2004, cioè questa famosa partita appunto che divenne poi un capo di imputazione, e ricordiamolo, questo capo di imputazione poi fu assorbito dal capo di imputazione successivo, che era la partita Bologna-Juventus, per cui questi due capi di imputazione furono raccorpati, per cui Fiorentina-Bologna è una partita dove, secondo il teorema accusatorio, l'arbitro in questione, l'arbitro De Santis, avrebbe in qualche modo favorito la Juventus, ammonendo dei giocatori diffidati del Bologna, che avrebbero di conseguenza saltato la partita successiva con la Juventus per la squalifica.
Quindi, okay. Allora, per capire, facciamo così Nicola, se sei d'accordo, per capire come l'arbitro De Santis arriva a questa partita, noi abbiamo la telefonata, lo dico in regia, tra De Santis e Bergamo, telefonata prima di Fiorentina-Bologna tra De Santis, che è l'arbitro designato, e Bergamo, che è uno dei due designatori. Andiamo a sentire cosa si dicono.
Ho chiamato, sì. Mi aveva sempre preoccupato, visto, ma
stavo sotto la metropolitana. Ci ho preso la metro.
Come stai fisicamente?
Ma sembra bene, va. Sembra meglio di, sicuramente meglio di prima, non è che ci voleva tanto, dici, vero?
No, no, ma sai, quando si attraversa un periodo che muscolarmente non si sta bene, bisogna rimettere a posto, perché
no, ma difatti quello era tutto un problema di carichi, d'appoggio. Infatti mi hanno detto pure, difatti poi sai che c'è pure Paolo, alla fine vuoi non vuoi, io non mi sono fermato mai quest'anno, perché il periodo che era quello del riposo tra luglio e agosto, ho fatto proprio le Olimpiadi. Infatti mi ho prenotato, vado 8 giorni a Dubai dal 21 al 28, bravo, con Francesca, no? Così approfittiamo pure un attimino.
Fai un po' di sole, fai un po'
di vacanza,
di intossicazione.
Ti alleni lì, c'è un albergo con tutta palestra e tutto quanto, così almeno fai una cosina fatta bene sotto il sole e il caldo.
Bravo.
E poi mi ha detto pure sì, anche io tutte le partite ho fatte tutte su campi al limite della praticabilità, poi quelle da quando sono rientrato.
Ma vuol dire, perché passi dal molle al duro,
ci vuole.
E i muscoli li risentono.
Certo, comunque
non so invece
bene.
Una partita che devi far bene, anche se naturalmente sì, sono tutte partite che per te hanno diciamo un valore relativo, nel senso che insomma non sono partite impossibili.
No,
però
non è che c'è la partita, però devi far bene, perché
certo,
poi
certo,
qua alla fine tanto dopo ti guardano su qualsiasi partita questi, per cui
ecco,
è da far bene.
Ecco.
Senti, ma invece Paolo, una cosa.
Allora, praticamente qui il designatore dice all'arbitro De Santis che deve andare a fare Fiorentina-Bologna che lo guardano, perché lui è sotto l'occhio delle UEFA, che deve fare la sua partita fatta bene, no Nicola?
Certo, cioè, ricordiamo che l'arbitro De Santis in quel momento era il numero uno della CAN italiana, per cui era l'unico designato ad arbitrare i mondiali del 2006. Quindi gli osservatori italiani erano sempre accompagnati da osservatori della UEFA e della FIFA, vanno chiaramente ancora oggi a visionare tutti gli arbitri che tutte le federazioni designano come arbitri per i mondiali o per gli europei. Quindi questi famosi questi, che lui cita, che questi ti guardano, questi sarebbero poi appunto gli osservatori della FIFA e della UEFA. Per cui abbastanza
De Santis arbitra poi Fiorentina Bologna, abbiamo già trattato la scorsa settimana nella puntata, ma ricordiamo per chi non fosse stato presente, si becca un bel 6,5 in pagella dalla Gazzetta dello Sport, Bologna che ha praticamente quasi tutta la squadra diffidata, salteranno per squalifica Bologna-Juve due giocatori che non sono neanche titolari, tanto per capirci.
No, che noi appunto in dibattimento portammo come prova determinante il discorso dei titolari. Infatti fu chiesto proprio dall'avvocato Pioreschi al colonnello Auricchio se secondo lui quei due fossero titolari. Lui rispose che nel Bologna non c'erano difensori titolari, contrariamente a quello che era scritto nelle informative. Quindi noi dimostrammo che con le poche presenze sia Anastase che Petruzzi non erano effettivamente i difensori titolari, ma erano altri, e di conseguenza insomma, abbiamo cercato di smontare questa accusa, che però purtroppo per De Santis è valsa una condanna, perché lui rinunciò, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, alla prescrizione, e questo purtroppo gli è valso una condanna, anche perché ahimè e ahi lui queste telefonate non siamo riusciti a portarle in dibattimento, perché non quando uscirono sono un po', scusa Claudio, ma io ho appena avuto il terremoto qui da me, quindi sono un po' scosso. 10 minuti Attenzione. Fa mi è ballata tutta la casa, quindi te lo dico in diretta.
Attenzione, faccio fatica, no, queste sono
faccio
cose
fatica anche a parlare,
più serie.
Dico la verità. E vabbè, comunque, il discorso è che rinunciando alla prescrizione l'arbitro De Santis fu condannato e è andata così. Quindi,
questo lo diciamo adesso avvicinandoci poi appunto alla famosa partita Bologna-Juve, perché oggi nella sentenza unita di primo e secondo grado della procura con la corte che poi ha portato la Juve a 15 punti di penalità, oltre a non averle sentite le telefonate ma averle portate invece come mezzo, come prova a pezzi, si è portato solo quello dell'accusa. Quindi adesso sentiamo Bologna-Juve, perché lì invece, andando poi al dibattimento con le telefonate presenti, siete riusciti poi, difendendo l'arbitro di Bologna-Juve Pieri, a farlo poi assolvere. Allora sentiamo, Ivo, in regia la telefonata dopo la partita Bologna-Juventus tra l'arbitro Tiziano Pieri e il designatore, uno dei due, Bergamo.
Pronto?
Paolo?
Tiziano?
Ciao.
Allora?
Com'è?
Insomma, così, mille polemiche.
Sì.
Mille polemiche, sì, tante. Ma sai...
Cosa contestano?
Ma contestano in generale la direzione... La partita non è cominciata bene, una segnalazione completamente sbagliata di Ambrosino su un fallo inesistente, gli animi si sono già riscaldati in partenza, poi sinceramente al di là degli episodi dei rigori, sai, li dai, non li dai, che
io
capita
con... due rigori ho visto, il primo Cipriano...
No, ma non è quello, Tiziano, è la punizione che te fischi, non dai due rigori che sono dubbi, giustamente, non li dai perché sono due cose, poi mi fischi questa punizione che non è assolutamente una punizione da fischiare, perché non eri nemmeno in posizione, eri a una ventina di metri, sai... Lì il fallo lo fanno tutte e due, perché primo lo fa Ibrahimovic, comunque apre il braccio e ferma il difensore, e lì quella ti manda all'aria poi tutta la partita. Io oggi ti ho detto tieni la testa a posto, lì, ma lascia perdere, non te la chiede nessuno la punizione.
Io ho visto questa maglia e mi è partito il fischio, ti dico.
Ma come fai a vedere la maglia e non vedere l'altro che c'ha il braccio largo, sembra un aeroplano che trattiene il difensore? Vedi quello che...
Quello sinceramente non l'ho visto.
E come no? Ma è così, perché Ibrahimovic apre il braccio e blocca il difensore. Ma te sei a 20 metri da lì, eh? Nessuno te lo richiede, capito? c'è la furbizia anche nell'arbitraggio, arrivi a una partita che ti va a finire sullo 0-0, puoi recriminare qualcosa all'Eventus perché non ha vinto, ma non ti può rimproverare niente perché hai fatto la tua partita, capito? Lì si è scatenato il mondo e le polemiche arrivano, stai tranquillo, ma arrivano giù di brutto, quindi tamponeremo al meglio, vediamo, insomma, però ma sinceramente questa punizione, il fallo l'ha iniziato abbondantemente Ibrahimovic.
Sì, io sinceramente ho visto la maglia di Ibrahimovic allungarsi e lì ho fischiato, se mi dice ho sbagliato.
Ma lascia perdere, fatti furbo, pensa a te stesso, dammi retta.
No, io ho fatto un...
E gli ho dato un calcio di rigore, dai. Da lì gli dai il calcio di rigore. Dove te l'hanno già richiamati due, già, giustamente non dati. Quindi sai, nella gestione delle partite, quello che ancora devi imparare è che una partita la devi vivere anche a seconda di quello che ti si è presentato prima. Giustamente i rigori non dovevi darli, non mi fraintendere, perché non c'erano, ma te l'avano reclamati, quindi sai.
Ho capito.
Quindi la partita ti montava, poi ti capita questo, che è un calcio di rigore, perché una palla dal limite lì centrale è un calcio di rigore, te vedi una tirata, e lo so, vedi una tirata, ma col fallo che aveva fatto prima Ibrahimovic, chi è che ti giustifica che hai visto una tirata quando il fallo l'ha fatto prima l'attaccante? Nessuno. Poi un attaccante solo in una posizione con quattro difensori intorno, capito? E lì ti massacrano. Difendiamoci con l'unghie e con i denti. Buono, non ti preoccupare.
Allora, qui, caro Nicola Penta, intanto io noto l'arbitro che purtroppo si deve scusare contrito col designatore, che è un po' pressante nelle sue considerazioni, no? Ma perché è preoccupato delle polemiche che arrivano, perché la Juventus ha portato a casa la partita per un fallo che l'arbitro ha fischiato su Ibrahimovic, e gli dice: vabbè, ma già ti avevano chiesto due rigori il Bologna, lascia perdere che non c'erano, no? E quindi che non li dovevi dare, però visto che c'era quella cosa lì, non dar la punizione alla Juve.
Cioè, questa telefonata genuina, evidentemente, perché è stata ritenuta genuina dalla Corte d'Appello, che poi ha assolto di fatto Pieri, questa telefonata dimostra effettivamente la buona fede dell'arbitro a dire chiaramente che ha fischiato quello che ha visto. Cioè, non ha fischiato un qualcosa che non ha visto. Questo è determinante, perché l'arbitro, e questo me l'hanno insegnato gli arbitri, nelle varie discussioni che abbiamo avuto sia prima e durante e dopo questo procedimento, l'arbitro in genere fischia quello che vede, e quindi ha un istinto, vede una cosa, la fischia, per cui lui fischia questa cosa. L'altro invece, il designatore, che è più attento al dopo, quindi alle polemiche, alle ripercussioni che ci possono essere dal punto di vista anche federale, perché ricordiamo che c'era sempre un presidente che interveniva quando c'erano queste polemiche, sempre secondo qualcuno a favore della Juventus, ma in realtà non era così. E quindi questa telefonata diventa una telefonata determinante, perché prova tra un promotore dell'associazione Bergamo e un associato dell'associazione per delinquere, Tiziano Pieri, che praticamente uno si deve scusare perché avrebbe favorito quella che poi era la finalizzatrice di tutto questo sistema, no? Che era la Juventus. Quindi questa telefonata risultò determinante per la soluzione dell'arbitro Pieri, però ce n'è un'altra, per cui io ascolterei anche l'altra, che è ancora più chiarificatrice di questo.
Assolutamente. Adesso chiudiamo, infatti abbiamo visto il prima, il dopo partita, e cosa succede tra i due designatori che si sentono dopo questa telefonata che abbiamo sentito. Quindi la telefonata tra i designatori Bergamo e Pairetto la ascoltiamo adesso.
Pronto? Ehi, la Paolo. La Borgia, secondo tempo è stato un po'... Erano 11 leoni, ma anche primo tempo, perché questi sono partiti già con il
Mosillo.
Sì. di punizione un po' lì.
Lui era molto lontano poi, ma
qualcosa giusto, dice, gli ha tirato la... È sicuramente vero che gli tira i...
No, il primo fallo lo fai da io.
Però lui aveva il braccio. Avevo detto a Cristo, speriamo non segnino su questa posizione, te lo giuro, così.
Io me lo pensavo, perché sono quelle fischiate che sempre...
Perché i rigori ridicoli, se dico
no, rigori, ma quello lui è a 30 metri, ma cosa ti mette a fischiare?
I rigori non scherziamo, perché qui hanno detto contatto, eccetera, quei ridicoli tutti e due sono televisivi, esclusivamente impressioni televisive, non realtà.
Lui c'ha questa sua megalomania, vedi, la partita gli andava senza munizioni, cercava di farla senza munizioni, lui magari nel momento in cui la partita la devi frenare, per frenarla, per prendere anche tempo in mano il pallino, e lasci, poi a un certo punto ti capita questa che magari dovevi lasciar perdere e invece ci caschi dentro.
Allora, questi sono i due designatori che commentano quello che è accaduto dal punto di vista arbitrale, Nicola.
Esatto. Praticamente la telefonata dimostra il loro disappunto, cioè sono contrariati dalla decisione di assegnare una punizione da 20 metri, che, dobbiamo ricordarlo, una punizione da 20 metri è da segnare, non è un rigore, perché qui sembra che una punizione da 20 metri...
No, ma infatti la curiosità mia è che loro, quando lui dice è un rigore, ma non è rigore, è una punizione...
È una punizione. E è evidente che, ricordiamo sempre, i due che stanno parlando sono considerati due promotori dell'associazione che deve favorire il sistema Juve. Quindi questi due cosa si dicono? Uno dice speravo che non facesse gol, e l'altro sì, l'avevo pensato anch'io. Cioè, ma ci rendiamo conto, cioè dobbiamo renderci conto che queste telefonate purtroppo sono venute fuori dopo, perché probabilmente anche nel primo grado l'arbitro Pieri non sarebbe stato condannato, ma per fortuna sua sono venute fuori in appello, mentre invece le altre telefonate, quelle riguardanti il De Santis, purtroppo non sono state considerate neanche nell'appello e quindi in Cassazione non potevano essere prodotte. Quindi è evidente che questi due signori, il dottor Pairetto e il dottor Bergamo, perché comunque sono due persone per bene a mio avviso, che non hanno fatto nulla di male, il fatto sta che le telefonate lo dimostrano, questi due dopo questa partita hanno escluso l'arbitro Pieri dal campionato di Serie A fino a fine stagione. Cioè l'arbitro Pieri per punizione, quindi contraddicendo quella che era la tesi accusatoria che chi favoriva la Juventus avanzava in carriera, qui abbiamo avuto l'effetto contrario, anche questo fatto determinante per la soluzione di Pieri. Poi diciamo che la stessa esclusione dal campionato di Serie A comportava l'esclusione dalle competizioni europee, perché l'arbitro Pieri era un arbitro internazionale, quindi più punizione di questa non esisteva. Nel senso che oltre ad avere una punizione dal punto di vista, diciamo, di carriera, per quanto riguarda un arbitro internazionale raggiunge il massimo per la sua carriera, anche dal punto di vista economico, perché ricordiamo che gli arbitri percepiscono uno stipendio di un certo livello proprio perché arbitrano la Serie A e arbitrano le gare internazionali. La cosa importante però, e questa secondo me può servire anche per capire quello che sta succedendo nei giorni nostri, in questi giorni, è che noi ci siamo imposti presso appunto il Tribunale, la Corte d'Appello, sull'ascolto delle telefonate, perché le telefonate non vanno lette, vanno ascoltate, perché la lettura può creare delle incomprensioni per chi la legge, nel senso che in quel momento non si capisce bene se la persona che sta parlando sta facendo una battuta o se dice una cosa in un certo modo per poi cambiarla, quindi è fuorviante secondo me la lettura, bisogna ascoltarla. E noi nella Corte d'Appello appunto di Napoli, per quanto riguarda l'arbitro Pieri, riuscimmo a convincere il collegio giudicante ad ascoltare queste telefonate. E non solo, portammo anche uno schermo per visionare proprio il fallo in questione, cioè la famosa trattenuta della maglia da parte del difensore nei confronti di Ibrahimovic, e l'arbitro che ha visto proprio quella trattenuta e ha fischiato, come ho detto prima, quella trattenuta. Un'altra cosa, per chiudere appunto l'argomento Bologna-Juve, che essendo poi accorpato, come ho spiegato prima, il capo di imputazione tra Fiorentina-Bologna e Bologna-Juventus, l'unico che è stato condannato per questo capo di imputazione è stato Luciano Monci. Quindi l'arbitro è stato assolto, gli disegnatori sono stati assolti, erano tutti coimputati per questo reato, quindi Monci da solo è riuscito a in qualche modo influenzare e condizionare questa partita. Questa è stata la risposta giuridica, quindi la sentenza finale di questo procedimento.
Senti Nicola, io vedo arrivare da casa messaggi di enorme preoccupazione, ma ti dico la verità, inizio a essere enormemente preoccupato anch'io, perché sono passati quasi 20 anni, però in questo che abbiamo fatto ascoltare, nella tua descrizione dei fatti, degli eventi e dei tribunali, io sto rivivendo quello che stiamo passando in questi giorni, perché anche in questi giorni, allora, a parte che ci siamo avvicinati, no, al procedimento plusvalenze, visto che parlavamo, no, appunto di carriere arbitrali, e lo hanno dimostrato, anche vedi, con il VAR, allora non c'era, oggi c'è, ma anche con il VAR, in questo campionato si è visto come gli arbitri, tra il campionato scorso e questo, che hanno creato, tra virgolette, sbagliando un danno alle milanesi, hanno dovuto quasi chiedere scusa, anzi senza quasi, e poi è andata come andata. Quello che ha fischiato contro la Juventus, arbitra ancora, non è stato sospeso. Quindi sta risuccedendo quello che succedeva qua. E anche dal punto di vista delle intercettazioni, al momento la Juve prende delle penalità per pezzi di intercettazioni solo dell'accusa, senza avere quelle della difesa e senza poterle ascoltare.
No, attenzione Claudio, appunto, cioè le intercettazioni non esistono di accuse di difesa. È evidente che quelle che vengono prodotte al giudice ad oggi sono solo quelle inerenti l'accusa, cioè come successe per Calciopoli, le indagini sono schiave di un teorema preesistente, cioè cosa succede? Che la procura indaga, e quando indaga sviluppa un teorema, dove in questo teorema c'è solo l'ipotesi accusatoria, non viene presa in considerazione l'ipotesi difensiva. Quindi in questo caso specifico cosa succede? Che ad oggi gli unici che hanno ascoltato tutte le telefonate che sono state intercettate da non so quando a quando hanno chiuso le indagini, le hanno ascoltate praticamente solo gli inquirenti della procura, quindi i carabinieri e la polizia, chi è stato delegato a svolgere queste indagini. La difesa oggi non può ascoltare le altre telefonate, perché, come successe a noi, le altre telefonate noi riuscimmo ad averle dopo 2 anni. Per cui oggi la Juventus, gli avvocati della Juventus, quindi le difese dei coinvolti, si possono difendere solo esclusivamente su quelle telefonate che sono state portate, sono state prodotte per il teorema accusatorio. Tra quelle ce n'è qualcuna, tipo quella che ho letto l'altro giorno su Tutto Sport, che invece è scagionante, perché magari l'interpretazione è diversa, no? Anche perché magari uno non conoscendo l'argomento, quando non conosci l'argomento magari non riesci a capire bene se certe frasi dette in un certo modo possono essere accusatorie o possono scagionare definitivamente quell'accusa. Per cui quando si verrà in possesso delle ulteriori telefonate che ad oggi nessuno, appunto a parte gli inquirenti, hanno ascoltato, da quel momento partiranno le difese, spero e mi auguro che abbiano poi degli ascoltatori che vadano a contestualizzare queste telefonate e estrapolare quelle che potrebbero servire in un eventuale procedimento penale ci sarà, ma sullo sportivo, ahimè, siamo ai tempi di Calcioppoli, cioè le telefonate,
cioè, scusa, sono queste. Scusa Nicola, perdonami, dimmi se ho capito bene, perché la cosa è ancora più angosciante. Allora, in questo momento ci sono le telefonate che l'accusa ha potuto visionare durante tutta l'inchiesta e l'indagine, ha selezionate quelle che servono per il teorema. E quindi dal punto di vista sportivo la Juve può controbattere, ma solo usando cioè su quelle.
In questo momento sì.
Mentre per quanto riguarda il processo ordinario, poi potrà sentirle, però se non ho capito male in una ventina, insomma tutto il tempo che ha avuto a disposizione l'accusa la difesa non ce l'ha.
No.
Per cui si gioca ad armi impari.
Effettivamente è così. Ma perché si gioca ad armi impari? Perché se tu sei schiavo di un teorema preesistente dove tu fai un'indagine esclusivamente per accusare, è evidente che io come faccio a difendermi? Perché non c'ho i mezzi che hai tu, quindi non ho nulla. Io poi vengo a conoscenza dopo di quello che è successo, quindi è impari la cosa. Perché tu non fai un'indagine dove nello stesso tempo in cui trovi le accuse, quindi le prove accusatorie, cerchi anche le prove scagionanti. È per quello che è indirizzata. E quindi io come faccio a difendermi nell'immediato? È impossibile. Quindi ci vuole un po' di tempo, ma qual è questo tempo? È un tempo che la giustizia sportiva non ti dà. Perché la giustizia sportiva, nel momento in cui l'indagine viene chiusa, viene in possesso degli atti che gli vengono spediti dalla procura ordinaria. Quindi la procura, nel caso specifico di Torino, chiude l'indagine e il giorno dopo, una settimana dopo, 10 giorni dopo, spedisce gli atti alla procura sportiva. La procura sportiva in quel momento ha solo ed esclusivamente gli atti che teorizzano l'accusa. Per cui si basano solo su quelli. Tu come fai a difenderti? Tu ti devi difendere da delle accuse con quali prove? E questo è il grosso problema. E non è un caso che il ministro l'altro ieri, in un'intervista rilasciata, mi sembra proprio a Tutto Sport, abbia dichiarato che bisogna mettere mano a questa giustizia sportiva, perché così non può andare avanti. Così non c'è speranza. Se uno viene deferito, viene condannato. Se non ha possibilità di portare prove a sua tutela, viene condannato.
Ma quindi, scusa Nicola, ma noi di cosa stiamo dibattendo, anche dal punto di vista mediatico, da quando è iniziata tutta questa storia? Perché cioè, mi sembra di capire, adesso non dico che la Juve sia spacciata, però come fa a ottenere una giustizia equa se non ci sono le basi?
Vabbè, infatti in questo caso specifico si tende a dimostrare da parte della difesa, se ho ben capito, la nullità di questo procedimento, in quanto è un procedimento che è viziato precedentemente da 2 assoluzioni. Quindi non hai altra arma di difesa in questo momento. Sicuramente la telefonata dell'altro giorno verrà prodotta. Se non è già stata prodotta nel primo grado, questo io non lo so, però è evidente che siamo fermi a quella telefonata, non ci sono tante altre prove scagionanti, quindi oggi ti devi difendere con quello che hai. E il problema qual è? Che la giustizia sportiva però ha un corso accelerato rispetto all'ordinaria, e quindi chi viene penalizzato oggi difficilmente domani potrà essere scagionato.
Purtroppo, quindi ecco perché, ecco sì. Invece la spiegazione, finalmente ci siamo arrivati. Quando si dice ma perché la Juventus è stata penalizzata e le altre no, che le plusvalenze si fanno in due, no? E che comunque anche le altre hanno lo stesso tipo di accusa. Ecco perché le altre non hanno le intercettazioni, ma non le intercettazioni in quanto tale, no? Che siano no probatorie, ma in quanto le altre non hanno nulla, quindi sono assolte come in primavera. La Juventus ha le intercettazioni su cui non può controbattere con quelle che potrebbero essere difensive, ed ecco spiegato l'arcano.
No, bisogna anche considerare che le altre non sono state indagate dalla Procura di Torino, perché la Procura di Torino apre un fascicolo nei confronti della Juventus per diversi reati, tra i quali anche le plusvalenze. E le procure, per farti capire una cosa, che è anche questa è di attualità, cioè il discorso del Napoli, ma io non vorrei entrare perché dopo si creano i conflitti tra i tifosi e coinvolgendo altre squadre, però sul caso Osimhen c'è la procura di Lille che sta indagando, e quindi ci sono le due procure, perché le plusvalenze si fanno in due, giustamente, no? In questo caso, nel nostro caso, non ci sono altre procure che indagano su società del luogo, tipo l'Atalanta, tipo la Roma, tutte società coinvolte come la Sampdoria e altre.
Era evidente che tutti noi davamo per scontato che questo tipo di procedimento non sarebbe stato riaperto, quindi che non ci fosse la revoca di quello chiuso con la soluzione della primavera scorsa, ma è altrettanto comprensibile che nel momento che viene riaperto e quindi viene revocata la sentenza di assoluzione della primavera scorsa con le intercettazioni, poi diventa assolutamente complicato, se non quasi impossibile andare ad una difesa appunto ad armi pari, come dicevamo prima. Cioè, ragazzi, qui si sta giocando una partita importante, determinante, pesantissima dal punto di vista sia sportivo, no? Perché c'è la classifica, ci sono i punti, ci sono le posizioni, ma soprattutto e anche economico, perché quello che sfugge ai più è che non è uno sfottò tra il tifoso del, no, in questo momento Napoli e quello della Juve sul fatto che loro adesso magari vincono lo scudetto e tu sei fuori dalle coppe. Cioè, qui si parla di soldi che sono vitali per un'industria. Quindi per l'industria Juventus qualificarsi alla Champions o star fuori dalle coppe vuol dire perdere milioni e milioni e milioni di euro. Per l'industria Juventus, se poi nel procedimento ordinario, che potrà durare uno, due, tre anni, verrà assolta, nessuno gli restituirà mai i soldi persi nel frattempo e tutta naturalmente anche l'immagine che è stata deteriorata. Nicola, stavo chiudendo dicendo, perché comunque avevamo chiuso il ragionamento, in questo momento si va alle motivazioni con appunto una partita giocata ad armi impari, ma non solo dal punto di vista sportivo. Io adesso stavo ricordando ai tifosi, occhio che qui ormai non siamo più al calcio di una volta, siamo all'industria, e quindi la penalizzazione, la mancata Champions per i prossimi anni eventuale ti causa una perdita di milioni.
Ma guarda, io credo di essere più ottimista rispetto a ieri, perché probabilmente con questa penalizzazione non vorrei che si fossero infilati in un vicolo cieco, perché poi sai, come abbiamo detto prima, le plusvalenze non si fanno da soli, quindi è evidente che ci sarà il coinvolgimento di altre squadre, e questo avverrà a breve, perché è altrettanto evidente che ci saranno i deferimenti, forse entro 15 giorni, entro 20 giorni, per le altre squadre coinvolte, e quindi anche queste saranno penalizzate a loro volta. Quindi vai a incasinare un calendario, un campionato con penalità che possono andare e venire, quindi viene falsato di fatto il campionato, fermo restando che il Napoli è meritatamente in testa, quindi nessuno vuol toccare assolutamente il cammino del Napoli fino a questo momento. Però secondo me oggi la cosa più logica, viste anche le dichiarazioni del ministro, viste anche le dichiarazioni di tanti soggetti vicini alla federazione, oggi la cosa più logica sarebbe tornare indietro sui propri passi, fare una legge ad hoc e poi da quel momento tutti alla pari. Perché penalizzare la Juventus oggi veramente diventa qualcosa che poi si fa fatica a contenere, proprio per il coinvolgimento delle altre squadre, per non creare quel due pesi, due misure. Quindi
assolutamente sì.
Speriamo che chi è chiamato a decidere, insomma, ragioni anche su questo punto.
Allora, Nicola, se sei d'accordo, noi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, quando intanto avremo anche le motivazioni, quindi qualcosa di più chiaro su cui dibattere. E visto che non soltanto i fatti, ma anche come si arriva ai procedimenti, e quindi l'ambiente, i media contano, noi la prossima settimana andremo ad analizzare come si arrivò a quel famoso Milan-Juve che valse lo scudetto anche dal punto di vista ambientale.
Va bene.
Grazie, grazie, grazie Nicola, e naturalmente grazie buon tutto per quello che riguarda la tua terra in questo momento. Grazie mille.